lettura, l'ascolto continuo della parola di Dio ci porta ad ascoltare anche il brano evangelico che ci viene proposto oggi in continuità con quanto abbiamo sentito nei giorni passati, con un particolare sviluppo, una particolare accelerazione perlomeno di un tema che era già presente, se ricordate, nella parabola di quell'uomo che vuole costruire dei magazzini, era già presente il tema della morte improvvisa. E certo, oggi questo è ancora più evidente, questa tensione verso la fine che viene raccontata attraverso il ritorno di questo padrone, oppure attraverso la visita sempre inaspettata del ladro di notte. Ecco, quindi ho avvertito il Vangelo di oggi in progressione, in sviluppo, ma certo con una presenza del mistero della morte piuttosto forte, quindi anche piuttosto turbante, perlomeno per quanto riguarda la mia particolare persona. E questo mi porta insieme con voi a chiedere al Signore il dono della pace e della fede, soprattutto. Ieri diceva uomini di poca fede e della speranza. E chiederlo insieme credo che sia ancora più una preghiera ancora più efficace, più potente che ci fa sempre più piccoli gli uni nelle mani degli altri.
Io mi sono fermato su quel primo versetto con le due raccomandazioni che guarda all'ultimo versetto detto oggi, perché spiega perché tenersi pronti e come tenersi pronti, cioè quel tenersi pronti che li lega. E mi sono stupito perché mi sembra di riconoscere in queste due indicazioni del Signore due dei pilastri della regola. C'è questo tema della lampada accesa, e il Signore ci ha già detto nel capitolo precedente che la lampada è l'occhio, è questo obiettivo attraverso il quale dobbiamo relazionarci con la realtà, con mettere a fuoco la realtà e le relazioni, e può essere un obiettivo distorto, può essere un obiettivo tenebroso e generare violenza, prepotenza. Quindi deve essere un occhio puro, che è uno sguardo puro, che è il celeste lumine. Ecco. E poi c'è questo tema di avere i fianchi cinti stretti, le vesti non ci sarebbero nel testo, mi sembra, che sono un tema diffusissimo nella Bibbia per dare l'idea dell'essere pronti, dell'essere sull'atteggiamento giusto. E sottintende sempre questo tema del vestito, ovviamente, perché uno deve cingersi la cintura per stringere qualcosa, quindi il vestito per lasciare liberi i movimenti, per lo spostamento, per l'agilità, per la vita attiva. Ecco. Ed è talmente importante questo esempio che addirittura il Vangelo di Giovanni arriva al paradosso di far stringere i vestiti a Pietro per tuffarsi e nuotare, che è una delle poche cose che si fanno bene senza i vestiti, invece, però è talmente forte il segno che lo sottolinea. Ecco. E mi sembra di rivedere lì il richiamo alla conversione dei costumi, proprio in attinenza all'argomento dell'abito di cui siamo vestiti, cioè della nostra quotidianità come costumi, appunto, cioè come abitudini fondanti, come grandi fondamenti della nostra vita quotidiana e della nostra riferimenti della nostra vita. Ecco. Insomma, mi sembra di ritrovare la regola in questo tenersi pronti per l'ora del figlio dell'uomo. E come davvero, come luce e come guida quotidiana e come assetto della nostra vita, notando poi in fondo che c'è quest'altro accenno ai costumi e all'abito sempre in Giovanni, che fa riferimento all'ora, perché il Signore alla fine dice, dice a Pietro che l'ultima occasione in cui ci sarà da stringersi gli abiti, da lasciarsi cingere i fianchi, sarà quella in cui qualcun altro lo farà, ecco, quindi e dice esplicitamente che è il riferimento alla, all'ora della nostra morte.
Collego anch'io quello che ha detto Angelo, perché è un brano molto ricco questo di spunti, parla di nozze, di sposo, quindi di tavola bandita, di banchetto, di carestia, insomma. Però mi ero fermato anch'io su questi fianchi cinti che richiamano poi la Pasqua del popolo di Israele, la Pasqua dell'Esodo che è il popolo che esce dalla schiavitù, ma anche la Pasqua di Gesù, perché prima della Pasqua Gesù si è cinto le vesti e ha lavato i piedi, no? agli apostoli. E questo cingersi le vesti, come diceva Angelo, ha molti significati. Questo cingersi le vesti ai fianchi vuol dire togliersi un ingombro, qualcosa che ti impedisce di far cosa, di camminare, no? Come il popolo di Israele è uscito dalla schiavitù e ha iniziato un cammino lungo, però è anche un mettersi al servizio degli altri, camminare e mettersi al servizio. Questo camminare con gli altri è anche un camminare verso la luce, allora c'è un richiamo anche a queste lampade accese, che luce è? La luce di Dio, della sua parola, come dice anche il Salmo, no? Ed è anche un essere disponibili, no? Aperti, come quella porta che si apre subito se il padrone bussa, quindi è la disponibilità, l'essere pronti, che non è solo appunto un richiamo a una visione escatologica, cioè quell'ultimo giorno della nostra vita, no? in cui saremo chiamati, ma è secondo me un richiamo quotidiano nella nostra vita ad essere pronti ad aprire le porte nella nostra vita agli altri e al Signore soprattutto. Quindi servizio è anche poi quello che fa vedere il padrone, che quando trova questi servi attenti, pronti, disponibili subito, lui stesso si fa pronto e disponibile subito, si mette a servire intorno alla mensa, perché tutti abbiano da mangiare. Quindi questo è quello che viviamo tutti i giorni qui, nella messa, nell'Eucaristia. E sono in fondo, questo banchetto ci richiama appunto alle nozze con il Signore, questo sposo, no? che entra nella nostra vita, no? ci serve a tavola. E questo banchetto è anche un po', mi è venuto in mente, quel banchetto che ci richiama Isaia, là su quel monte, no? Fatto di grasse vivande, di vini eccellenti. Quindi c'è un richiamo escatologico appunto ad essere pronti alla fine della nostra vita, ma è anche un ricordarsi del fine della nostra vita. Qual è il fine della nostra vita? Il Signore ce lo ricorda, insomma. essere al servizio, servizio della sua parola, al servizio degli altri.
Rispetto a questi fianchi che poi sarebbero i lombi, ho visto che San Gregorio Magno, oltre che l'aspetto che è stato sottolineato del essere agili per fare quello che si sta facendo, per camminare, segna anche una valenza di castità. Quindi questo mi sembra utile anche considerando che si parla di nozze, quindi il padrone torna dalle nozze, ma proprio i beneficiari di queste nozze, i partecipi di queste nozze, forse la stessa sposa, sono questi servi che sono invitati ad avere appunto i lombi cinti di castità.
Nelle parole del brano di oggi ho visto anche il segno importante per la vita cristiana della gratuità, una gratuità certe volte fuori dagli schemi e spesso sorprendente, e l'ho vista quando dice che quando torna dalle nozze gli uomini si svegliano tutti e lo accolgono facendo un'opera che di per sé, dal punto di vista degli incarichi, come si legge anche nel Vangelo di Marco, sarebbe del portiere, quindi sarebbe a lui aprire la porta al padrone che torna. Invece questi sono tutti pronti. E allo stesso modo poi la sorpresa della gratuità della reazione del Signore, che è già stata sottolineata e così risalta molto evidente nel testo, che non viene per farsi servire o per farsi sistemare o per giudicare, ma viene per essere lui che prepara e fa sedere, fa accomodare i suoi servi sopra cose, generosità, gratuità, sono certamente originate dall'amore.
Come mai il Signore dica queste parole subito dopo il testo di ieri, e in particolare all'ultima frase, dove il vostro tesoro là sarà anche il vostro cuore? E quindi ho pensato che bisogna in un qualche modo essere pronti ad accogliere questo tesoro, che da una parte è nostro e dall'altra non è nostro, nel senso che è il Signore stesso, che noi, carità dopo carità, a Dio piacendo, accumuliamo. E quindi questo tesoro è sì nei cieli, ma vuole essere anche nella nostra casa. E quindi, come già è stato accennato, c'è un'operazione importante. Da una parte ci viene chiesto di fare qualcosa, cioè bisogna aprire la porta, se no tutto si perde. Come per le vergini bisognava avere l'olio, se no quindi c'è un avvertimento. Come il grido delle vergini, arriva lo sposo e qui invece si bussa. Ecco, c'è un avvertimento in questa prima parte del testo. E quindi credo anch'io che sia una cosa che riguardi non solo la fine della vita, ma la vita. E ho pensato poi che le operazioni qui sono due, perché l'esempio che il Signore fa è sconcertante, perché prima si parla dei servi che accolgono il padrone. Adesso si parla, poi dopo parla di un ladro
che vuole entrare nella casa del padrone. E quindi, una volta accolto il tesoro, bisogna poi stare attenti che non arrivi qualcuno a fare dei buchi nel muro, come dice il testo, perché questo qualcuno non è precisamente il Signore, sono, penso, le tentazioni e i problemi che cercano di impadronirsi del tesoro che è nel nostro cuore. Ho pensato quindi che appunto sono due operazioni, il Signore voglia metterci in guardia, perché anche il maligno si muove in questo senso, anche lui arriva all'improvviso, non solo il Signore.
Io non so se dirò delle robe poco ortodosse, ma io ho notato delle cose un po' strane. Cioè, il primo versetto parla di una preparazione, come già è stato detto, di fianchi cinti e di lampade accese, che potrebbe appunto far pensare a un viaggio e di notte. In realtà dice poi siate come gli uomini che aspettano, quindi si deve viaggiare o no, è di notte o no, perché questi uomini che aspettano non è detto che aspettano di notte. C'è questo parallelo con le vergini di Matteo, la parabola delle vergini, che parla sì di notte, ma lì insomma è tutto un po', sono i riferimenti cambiati. Lì le vergini sono loro che devono bussare ed entrare, qua invece è l'orposo che sta fuori e bussa. Quelli che sono dentro da uomini diventano servi come nome. E la cosa strana è che questo tornare dalle nozze viene usato un verbo molto particolare, che c'è pochissime volte anche questo nel Nuovo Testamento, c'è come sostantivo, vuol dire, per esempio, viene usato nelle lettere di Paolo, Paolo lo usa per se stesso per dire che è giunto il momento di sciogliersi, sciogliere le vele, di andar via. Non sa bene per sé se è meglio andare via o stare qui insieme ai suoi discepoli, insomma alla gente che ha aiutato a giungere alla fede. Insomma, per dire che a me è venuto da pensare che questo Signore che torna dalle nozze è come se si fosse, è lui lo sposo, ma è come se si fosse sciolto da un certo tipo di nozze e va a incontrare la sua nuova sposa, che sono questi servi che sono dentro la casa. Sono dentro la casa e aspettano che lui bussi. E le nozze nuove si compiono nel momento stesso in cui lui, bussando e venendo accolto in casa, si mette a servirli. Quindi, insomma, ho pensato molto a come intende Santa Teresina questo sposo che arriva come un ladro, certo, ma arriva come sposo. Quindi lei mi è somigliata molto a questi servi che sono nella casa, che aspettano. Così.
Io ho avuto presente un'immagine, nel senso che questo che è lo sposo e che torna dalle nozze, ho pensato a Gesù e alle sue nozze sulla croce e lui risorto, che però non lo riconoscono mai, e lui stesso che lui dice tutto quello che hanno fatto ai più piccoli, a chi ha bisogno, e dice molto di tutto questo l'hanno fatto a lui. E quindi mi sembrava anche che quel bussare, poi aprire subito, avesse un volto molto vario. Chi bussa, chi ha bussato alla mia porta, chi è venuto a casa nostra, chi ha bisogno e continua a bussare. Ci sono tanti, anche tanti esempi, poco, insomma, nel Vangelo, insomma, dell'amico che va e bussa. Allora, sì, ho pensato a Gesù e anche a tutti quelli che lui ama, i più piccoli e i più bisognosi, che in cui lui si immedesima e tutto quello che facciamo, quindi questo aprire anche subito per chiunque lui, il Signore stesso, può mandarci, insomma.
No, solo una piccola cosa, cioè mi sembra che a me, almeno per me, sia stato importante il versetto 39 e 40, perché mi sembra che ancora una volta ci sia una richiesta, cioè una sottolineare da parte del Signore questa ricerca, cioè questa necessità di comprendere, quindi una richiesta di, insomma, di entrare nella sua sapienza, insomma, perché qui in italiano dice cercate di capire questo, mi era sembrato importante, cioè questo conoscete, che cioè, mi è sembrato come che mettesse l'accento su questi due ultimi versetti, quindi, e poi soprattutto cioè, ci sono questi due verbi al presente, non è che il ladro verrà, cioè il ladro viene, e anche il figlio dell'uomo viene, e quindi, quindi mi sono anche ricollegata a quello che avevamo detto prima. Quando lui fa quella parabola di quell'uomo che accumula tesori, dice in questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita, perché appunto c'è questa presenza ora, cioè questo regno di Dio che si è fatto vicino, che Gesù cioè, c'è, e quindi è presente, insomma, quindi mi sembrava che ci fosse importante, insomma, perché c'è questa, mi è venuto in mente anche, non so se è pertinente, comunque la parabola della zizzania e del grano. Ci sono queste due presenze ora, adesso, insomma, e quindi la necessità di questa sapienza, ecco, per essere vigili e per essere pronti, insomma.
Dunque è già stato detto tutto, quindi credo di non aggiungere più niente, insomma, però un'impressione che avevo avuto nella lettura, che mi sembrava un po' in contrasto inizialmente, ieri un'affermazione di non preoccuparsi, di non assannarsi, di non metterci delle ansie, e oggi dice state preparati. Allora mi veniva da dire, ma come? Allora però se si deve essere preparati bisognerà pure far qualcosa. Ecco, invece poi andando avanti nelle ore e anche aiutata da tutti gli interventi che ci sono state, mi è sembrato chiarissimo, insomma, che non c'è nessuna contraddizione, anzi quello che diceva ieri di non angustiarsi, di non agitarsi, di non preoccuparsi, è proprio la condizione preliminare per essere preparati, perché poi è già tutto preparato, ecco. Però bisogna vedere qual è, ed è comunque tutta una situazione, come veniva già molto bene detto, di conversione interiore, e mi è piaciuta molto la prospettiva del lume celeste. Insomma, mi sembra che in effetti l'essere preparati, lo stare preparati, insomma, vigili, sia quello che in realtà poi, se ricominciamo noi a pensare di poter essere preparati, ricadiamo forse, insomma, nella agitazione, e invece l'essere preparati avendo davanti questa preghiera del lume celeste, che mi sembra che sia quella che può effettivamente dare una strada, un'indicazione di come si fa a essere preparati.
colpito tanto il versetto 32 dove dice che Gesù ti dice che il vostro padre vi darà a voi il regno. E non riuscivo a capire, sì, la sua fratellanza, il fatto che si rende fratelli con lui e figli e figli, ecco, questo. Però non capivo concretamente. E allora ho pensato oggi che forse è proprio questo regno, è proprio il ritorno, che forse questo ritorno dello sposo non è solo un ritorno da pensare in un futuro, una fine del mondo, insomma, ma potrebbe anche proprio essere il regno che si fa presente nell'Eucarestia, quindi il ritorno dello Spirito nell'Eucarestia è il regno che si instaura, un regno di un gregge piccolo, ma che ci fa proprio stare tranquilli.
Io forse mi sono molto sbagliato, volevo sentire con... Io non ho assolutamente pensato che fosse uno andato alle sue nozze. Non vedo perché deve essere lui lo sposo. È un invitato alle nozze che viene, e quindi tutte le metafore sono state interessantissime sempre, usate per... Certo, è un padrone che torna, e poi lì si innesta questa bellissima, c'è descrizione dell'incontro con i suoi servi, che se può significare l'incontro finale, forse la morte, quindi il tema è venuto fuori molto, è comunque la descrizione di una festa. Se questi lo aspettano con amore, come è stato accennato, che evidentemente, perché se sono risvegli, erano dei servi, non lo fanno gratuitamente, perché di notte, perché qui siamo di notte, chiaramente tutti i riferimenti sono alla notte, lo fanno perché loro vogliono aspettare, e l'incontro poi è unico. Allora, se questa è una metafora della morte, è bellissimo, e consiglierei di usarlo quando ci sono i funerali, perché penso che sia una cosa molto, non credo che si sia mai pensato di usarla, ma è vero che è una cosa bellissima vederla così, e mi sembra che sì. Di lunghi, per il complesso invece del discorso, io adesso tutto il discorso del capitolo 12 l'ho visto continuamente come il Signore, il Maestro che dice ai suoi discepoli come li vuole non accaparratori, li vuole non ansiosi e qui li vuole vigilanti. Questa questi sarebbero i costumi a cui convertirsi eventualmente, e lui gli sta descrivendo come vorrebbe che fosse il suo popolo, il piccolo gregge, no? Si sta parlando, il piccolo gregge che ha ricevuto il regno, e descrive gli atteggiamenti fondamentali della persona.
E quindi Gesù non è il ladro. Io sono proprio convinto che sia il ladro. Che riesce a fregarlo, a portarselo via. Il padre di famiglia è un honest man, ma ci vuol ben altro. Cioè io almeno le ultime tre righe le pensavo fuori dalla morale. Come?
Volevi aggiungere?
No, perché l'ho già detto troppo.
Va bene. No, mi sembra che sia inevitabile, ma è già stata citata la memoria di Santa Teresina, perché su questa questione del ladro c'è una parola molto precisa nelle sue novissime verba. Ecco, a proposito, vedo che siamo un po' verso la fine della lettura dei manoscritti di Santa Teresa, volevo chiedere alla Tomasina se ci poteva anche preparare le novissima verba per i prossimi tempi, di dividere E proprio all'inizio lei sta cercando apposta, perché tutte le volte che c'è di mezzo il ladro mi piace tornare a quel testo, succede che lei ha avuto una nuova emottisi, si era sputato sangue, e a quel punto una delle sue sorelle, che sta sempre di fianco al suo letto, le dice il ladro è alle porte, questo è un segno che il ladro è alle porte. E lei risponde no, è già entrato, non è alle porte. E poi la sorella dice e non hai paura di questo ladro? E lei dice, ma come faccio ad avere paura di uno che amo tanto? E a quel punto però non abbandona l'immagine del ladro, perché evidentemente il ladro, cioè in effetti il Signore è molto particolare nello scegliere le immagini. Ieri appunto si notava che anziché scegliere un'immagine poetica di un uccellino gradevole, sceglieva i corvi, le cornacchie, ecco, per dire che bisogna fidarsi di Dio. E oggi, certo, c'è tutto sullo sfondo le nozze, c'è questa bellissima scena di questo padrone che torna e si mette a servire i suoi servi, però è inevitabile che Gesù si paragona al ladro, questo ed è una figura negativa il ladro. E Santa Teresa a quel punto, dopo aver risposto così, lo amo tanto, non abbandona l'immagine del ladro, e quindi la crudezza, la negatività di questa immagine, e cita i proverbi, cita Giobbe. Ancora una volta mi ha colpito questo rapporto così, così forte che lei ha con le scritture. Io lo so bene, ma lì a fine dell'Ottocento che accesso avesse alle scritture una monaca in Francia. Fatto sta che lei cita un punto dei proverbi, di Giobbe, capitolo 13, versetto 15, che ho voluto andare a vedere, perché dice, anche se mi uccidesse, e Giobbe che sta parlando di Dio, anche se mi uccidesse, io, cosa farei? E lei legge ancora la Vulgata, come mi sono accorto anche l'altro giorno che lei legge la Vulgata, o meglio, forse una traduzione francese tratta dal latino, che dice, io continuo a sperare in lui. Anche se mi uccidesse, io continuo a sperare in lui. E lei sta sempre interpretando la figura del ladro, per dire, io non posso aver paura di questo ladro, perché non è mica che sia un ladro buono, potrebbe anche uccidermi, ma io continuo a sperare in lui. Poi naturalmente c'è il problema del testo, qui l'ebraico dice, anche se mi uccidesse, io non lo aspetto, non spero in lui. Ma il problema è sempre questo non, che si può interpretare in lui oppure non. Vabbè, fatto sta che lei legge il latino, quindi non si pone neanche questi problemi testuali, ma insomma alla fine era per dire che cosa, insomma, che lei con questo ladro ha un rapporto amoroso, evidentemente. Però è anche un ladro pericoloso, che può rubare, può uccidere, può togliere la vita. Ma questo non le toglie l'idea di un rapporto amoroso con lui. E quindi io ho inteso così anche quel verbo aspettare, riferito ai servi all'inizio del nostro tempo. Cosa vuol dire? Cioè che gli voglio un bene, questo padrone qua. E quando uno aspetta... Io ho incontrato nella mia vita gente che sapeva che sarebbero dei malati, delle persone malate, due donne in particolare, sapevano che erano vicini alla morte e aspettavano. E aspettavano con amore che fossero venuti a prendere. Ecco questo, secondo me, il bello, ecco, delle immagini che oggi Gesù sceglie per dire il modo, ecco, di andare incontro a questi fatti, andare incontro a lui. Questo clima amoroso, ecco. Qualcuno già l'ha detto, quindi non è che io aggiunga tanto, però sento che dovrebbe diventare anche una preghiera nostra, ecco, proprio noi con l'Ave Maria preghiamo per l'ora della nostra morte, volesse il cielo, ecco, che la parola amore, il sentimento amore fosse quello che la linea guida di questo nostro modo di attendere quel momento. E quindi una nuova interpretazione anche di tutti i momenti prima, ecco, della nostra vita, ecco, del nostro vivere anche in una prospettiva lontana della conclusione.
Mm-hmm. Mm-hmm.